Cari nel Signore, per prima cosa vi saluto tutti quanti nel Signore ed è ancora davvero una gioia poterci trovare alla sua presenza, anche se da remoto, da lontano, ma per poter aprire insieme la scrittura. Come anticipato nell'introduzione, se il Signore lo vorrà, questa sera e il prossimo giovedì avremo due momenti di riflessione attorno a un argomento particolare, un argomento che conosciamo sicuramente tutti e del quale non ho certo la pretesa di esaurire o di poter dire tutto. Parleremo, potremmo dire ancora una volta, perché è già un argomento che è stato affrontato più volte, dell'armatura spirituale. Vogliamo aprire insieme il capitolo 6 dell'Epistola di Paolo agli Efesini, Efesini capitolo 6. Leggeremo il versetto 11, partiremo con questo versetto. Efesini capitolo 6, leggiamo il versetto 11. Dice così la scrittura: rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. E citiamo anche un testo che troviamo in Romani, conosciamo molto bene, al capitolo 13, dove l'Apostolo Paolo dice queste parole: rivestitevi del Signore Gesù. E poi ancora in Colossesi, leggo io per brevità, al capitolo 3, leggiamo queste parole: vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Abbiamo letto in questi tre versetti una analogia, l'analogia che troviamo tra l'armatura del Signore, l'armatura spirituale descritta da Paolo agli Efesini, e un'immagine nuova, un'immagine che è quella del Signore Gesù. Allora, unendo insieme queste due cose, il nostro obiettivo in queste due riunioni, se il Signore vorrà, sarà proprio quello di considerare la persona del Signore Gesù come il centro dell'armatura spirituale. Parleremo di Gesù proprio come, diciamo, l'impersonificazione dell'armatura spirituale. Noi sappiamo che tutto il canone biblico è stato scritto proprio in funzione del Signore Gesù. E noi sappiamo che il Signore Gesù sulla terra ha compiuto un mandato che è proprio la realizzazione pratica di tutto quello che noi troviamo nella Bibbia. Non a caso nella scrittura lo stesso Signore Gesù dice: io vi ho lasciato un esempio. E da altre parti siamo anche chiamati ad essere imitatori del Signore Gesù. Allora sicuramente anche l'armatura che l'Apostolo Paolo descrive nel capitolo 6 dell'Epistola agli Efesini ha una relazione con il Signore Gesù. Sicuramente se noi vogliamo capire appieno il significato spirituale di questa armatura, uno degli elementi che abbiamo è certamente fare riferimento al Signore Gesù. E cercheremo proprio di fare questo durante queste riflessioni, di mettere in relazione la vita del Signore Gesù con gli aspetti che vengono descritti all'interno dell'armatura e con le figure che l'Apostolo Paolo utilizza, con gli aspetti per cui la verità, la giustizia, la pace, la salvezza, eccetera, e con le figure, la cintura, la corazza, lo scudo, eccetera. Dicevamo prima, è un argomento che sicuramente conosciamo molto bene e non abbiamo la pretesa in questo poco tempo di esaurirlo, ma vedremo semplicemente per ognuno dei sei elementi citati nell'armatura, ne vedremo tre questa sera e tre la prossima volta, una sola applicazione ciascuno. Vedremo un'applicazione, un significato che ci può essere portato alla mente pensando proprio ai singoli elementi che compongono l'armatura e alle caratteristiche, alle qualità spirituali che vengono proprio mostrate in ognuno di questi elementi. Perché Cristo è il centro dell'armatura? Se noi paragoniamo la vita del Signore Gesù, il suo mandato terreno, la sua opera terrena, all'armatura, noi vedremo che già la sequenza stessa, la logica stessa che lo Spirito ha utilizzato per descrivere, per annunciarci l'armatura, ci parla di Cristo, ci parla della sua venuta e della sua opera. Il Signore ha ispirato l'Apostolo Paolo a parlare di verità, giustizia, pace, fede, salvezza e della parola di Dio, in quest'ordine. E se noi prendiamo queste prerogative spirituali e le applichiamo in quest'ordine alla vita del Signore Gesù, noi vedremo come viene proprio descritta una struttura che richiama a quella che è l'opera terrena e alla vita terrena del Signore Gesù. Tutto parte dalla verità. Non a caso Paolo cita per prima la verità. E che cos'è la verità se non Cristo fatto carne? Gesù stesso dice: io sono venuto nel mondo per testimoniare della verità. Tutto parte dalla verità e non a caso Paolo parte dalla verità nello spiegare l'armatura, perché la verità ci parla di Cristo che si fa carne, che si fa uomo, per testimoniare appunto della verità. Poi c'è la giustizia. Che cos'è la giustizia se non la morte e la resurrezione di Cristo per i nostri peccati? Cristo che si fa carne, la verità, Cristo che va al Golgota e al Golgota muore, dove può dire tutto è compiuto per la nostra giustificazione. Cosa dice il Signore Gesù? Quanto alla giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Lui parla di giustizia nella sua morte. E noi sappiamo che la giustizia, dice l'Apostolo Paolo in questa stessa epistola agli Efesini, procede dalla verità. Ma poi Paolo parla della pace, del Vangelo della pace. Che cos'è il Vangelo? È una notizia. La notizia, l'annuncio della pace. E dove noi, perché, come noi abbiamo ottenuto pace? Abbiamo ottenuto pace proprio attraverso la verità e la giustizia. Perché? Perché Cristo è morto ed è risorto, si è incarnato, è morto ed è risorto per i nostri peccati. Infatti Paolo dice ai Romani, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Abbiamo visto la giustizia procedere alla verità e la pace procedere alla giustizia. Ma ancora, che cosa procede da una notizia? Noi sappiamo che nella scrittura è descritta che le notizie, ciò che si ascolta, portano un risultato. E questo risultato è la fede. Cosa dice la scrittura? La fede procede da ciò che si ascolta. E la pace viene presentata sotto forma di Vangelo, l'annuncio. Allora vediamo ancora Cristo che si incarna, la verità, Cristo che muore, la giustizia, Cristo che compie quest'opera per la nostra pace, e l'annuncio di questa pace fa nascere in noi che cosa? La fede. E qual è il fine della fede, dice la scrittura? La salvezza. E allora ecco che Paolo parla nell'armatura della salvezza. Cosa dice più volte il Signore Gesù? La tua fede ti ha salvato. Allora ecco che Gesù viene, la verità, Gesù muore, la giustizia, Gesù ci riconcilia con Dio nella sua morte, la pace. Questa notizia fa nascere in noi la fede, questa fede porta alla salvezza. E infine la parola. Che cos'è? È la testimonianza di tutto quello che abbiamo detto in precedenza. Allora vediamo che anche nella stessa armatura c'è una struttura precisa che ci richiama proprio alla persona e all'opera del Signore Gesù. Nella persona e nell'opera del Signore Gesù questa armatura trova davvero tutta la sua completezza, trova anche proprio una logica. Capiamo che c'è una logica attraverso la quale il Signore ha rivelato queste cose a noi e all'Apostolo Paolo. Qual è il messaggio che possiamo trarre per noi? È questo: Gesù è l'esempio. Gesù, quello che abbiamo descritto nella verità, nella giustizia, nella pace, nella fede, nella salvezza, nella parola di Dio, non è altro che il cammino terreno che Gesù ha compiuto. Allora il messaggio che l'Apostolo Paolo ci fa passare, che lo Spirito ci trasmette, paragonando questa armatura al Signore Gesù, è proprio quello. Vuoi indossare davvero questa armatura, vuoi rivestirti di questa armatura? Bene, impara a rivestirti di Cristo. Impara a seguire Cristo, impara ad indossare Cristo. Perché Cristo è proprio, che cosa? Cristo è proprio l'esempio perfetto, la spiegazione perfetta dell'armatura. Infatti nel testo che abbiamo citato di Colossesi abbiamo detto che il Signore dice che ci siamo spogliati dell'uomo vecchio e ci siamo rivestiti di un nuovo uomo che va rinnovandosi in conoscenza a immagine di colui che lo ha creato. E questa immagine non è altro che proprio l'immagine di Cristo. Rinnovarsi è un processo continuo, non è un qualche cosa che è stato fatto una volta per sempre, ma è un processo continuo che ci fa proprio vedere come noi possiamo rinnovare la nostra vita quando la confrontiamo, la paragoniamo con la vita di Cristo. Allora entriamo proprio molto brevemente nei primi tre aspetti dell'armatura. La prima cosa che ci viene citata dall'Apostolo Paolo è la verità, messa a cintura dei fianchi. Cosa serve una cintura? Beh, la cosa più comune è che una cintura serve a fissare un vestito. Serviva nell'antichità a fissare la tunica, serve oggi a fissare un vestito. Lo scopo di una cintura è quella di far aderire un vestito al corpo che la indossa. Il Signore Gesù è la verità, e questo lo abbiamo detto, lo sappiamo, lo conosciamo bene. E nella prologo dell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1, sono scritte queste parole. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre. Perché Giovanni sottolinea questa esperienza personale che i discepoli hanno compiuto? Certamente per avvalorare il fatto che Gesù è Dio, la parola di Dio, Dio stesso, che si è fatto carne e abitato in mezzo agli uomini, ma soprattutto per lasciare un messaggio a chi lo ascoltava, a chi leggeva le sue parole. Noi abbiamo contemplato una gloria che è una gloria divina. Allora l'invito che Giovanni ci sta facendo è proprio quello di contemplare questa gloria. Noi non la possiamo contemplare fisicamente. Giovanni nel prologo della sua prima lettera dirà quello che le nostre mani hanno toccato, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo sperimentato. La sua era un'esperienza fisica. La nostra non è un'esperienza fisica, ma è un'esperienza spirituale leggendo la parola di Dio. Noi oggi possiamo contemplare, esattamente come contemplavano loro. Noi lo possiamo fare attraverso le pagine di un libro che ci parla del Signore Gesù. E quando noi contempliamo la verità, cioè Gesù fatto carne, che cosa vediamo? Vediamo come deve vivere un uomo nel pensiero di Dio. Cosa ha fatto il Signore Gesù? Ha vissuto su questa terra come un uomo perfetto proprio nel pensiero di Dio. E noi nel vedere il Signore Gesù vediamo proprio quella che è la nostra vita, come dovrebbe essere la nostra vita terrena. E allora ecco che Gesù, la verità, diventa proprio come una cintura che cinge i nostri fianchi. Perché? Cosa abbiamo letto nella parola di Dio? Noi ci siamo rivestiti di un uomo nuovo. L'uomo nuovo è proprio come un vestito. E allora ecco che noi, guardando al Signore Gesù, noi vediamo proprio un esempio perfetto di come indossare il nostro vestito spirituale. Qual è il nostro vestito spirituale? È il vestito spirituale che ci viene proprio rappresentato all'interno della parola di Dio. Gesù diventa la cintura ai nostri fianchi, perché seguendo l'esempio del Signore Gesù noi possiamo davvero vivere con questo vestito attaccato ai nostri fianchi. L'Apostolo Paolo scrive queste parole a Tito: la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata, e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore. Ecco dunque che qui vediamo davvero il Signore Gesù, la verità, come cintura dei nostri fianchi. La grazia di Dio si è manifestata, Gesù si è manifestato. Che cosa ci ha manifestato? Ci ha manifestato come vive un vero uomo nel pensiero di Dio. Ci ha manifestato come dovrebbe essere vissuta davvero la vita spirituale sulla terra. In altre parole, ci ha lasciato un esempio di come questo vestito spirituale va indossato tutti i giorni della nostra vita. E seguendo questo esempio, noi siamo esortati, incoraggiati, spinti davvero ad indossare fermamente questo vestito, proprio come se questo esempio fosse per noi una cintura che stringe questo vestito sui nostri fianchi. La parola ci insegna. Gesù è la verità, ci insegna. Allora, attraverso la cintura della verità, noi vediamo proprio Cristo fatto carne, come testimone della verità. Cristo sulla terra ha manifestato la verità nella sua pienezza e gli uomini hanno contemplato questa verità. E attraverso la contemplazione di questa verità, noi impariamo a vivere in maniera giusta, in maniera moderata, in modo santo, come ci dice il Signore. Ma proseguendo, osserviamo il secondo aspetto, la corazza della giustizia. Che cosa serviva una corazza? Una corazza serviva per difendere il tronco e il corpo di un soldato. Era un elemento protettivo. La corazza è un elemento di difesa. Serve per parare dei colpi, serve per parare degli attacchi. Dove Gesù manifesta la giustizia? Il Signore Gesù, parlando della giustizia, accomunando la giustizia al Signore Gesù, noi vediamo come, negli Evangeli il Signore abbia voluto manifestare quattro aspetti fondamentali della giustizia. Se noi prendiamo la definizione di un dizionario, un qualsiasi dizionario della giustizia, questa definizione viene suddivisa in quattro parti. Cioè, potremmo dire che la definizione del termine giustizia è una definizione sequenziale, è una sequenza di quattro aspetti. Innanzitutto, la giustizia parte da dove? Dalla messa in pratica di una norma. C'è giustizia quando c'è una legge. La giustizia è mettere in pratica una norma. E Gesù dice, in base alla norma spirituale, in base alla legge di Dio, la giustizia viene messa in pratica, cioè le persone sono sotto l'ira del Signore. Lui dice proprio, chi rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'eredità di Dio rimane sopra di lui. Poi c'è una prima conseguenza. Allora, confrontati con la giustizia di Dio, noi risultiamo essere dei peccatori. E per giustizia meritiamo di ricevere quello che è, diciamo, il pegno per il nostro peccato. Cosa dice il ladrone sulla croce? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Allora, la giustizia significa confrontarsi con una legge, questa legge ci trova peccatori e in base a questo peccato noi meritiamo di ricevere un qualche cosa da Dio. E sappiamo che questa qualche cosa è una condanna. Però poi la giustizia continua. Perché c'è un terzo elemento. Dove si fa giustizia? Attraverso un'azione volta a ripristinare la giustizia, volta a realizzare la giustizia. E infatti, che cosa ha insegnato il Signore Gesù? Che era necessario che lui morisse. E infine, la giustizia ha ancora un altro aspetto, cioè la corrispondenza di un'azione a una norma giuridica. Cosa vuol dire? Quello che sto facendo è giusto. Perché è giusto? Perché corrisponde alla norma che dice che è giusto. Allora Gesù ci fa vedere quattro tempi della giustizia e li mette in relazione con l'uomo. L'Evangelo non è altro che l'annuncio di che cosa? Del fatto che c'è una legge con la quale bisogna confrontarsi, del fatto che in base a questo confronto l'uomo è peccatore e merita di ricevere una condanna, del fatto che Gesù a un certo punto interviene per ripristinare questa giustizia e del fatto che una volta che questa giustizia è ripristinata, noi siamo conformi all'immagine della giustizia davanti al Signore. Perché tutto questo è come una corazza? Perché noi abbiamo un avversario il cui scopo è quello di affondarci, è quello di fare leva sulle nostre debolezze, sui nostri peccati, sulle nostre mancanze, su quello che di male noi siamo e commettiamo per abbassarci, per colpirci, per farci cadere, per farci venire meno quanto alla nostra fede. Allora quando noi pensiamo che Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e che Gesù è il mezzo attraverso il quale si compie la nostra santificazione a livello di posizione, ma anche a livello poi quotidiano, perché Gesù è colui che intercede quotidianamente per noi, allora ecco che noi abbiamo da tutto questo una grande consolazione. Questa è proprio la corazza. È come fosse una corazza. Lo scopo della corazza era quella di difendere il soldato dalle frecce, dai colpi che il nemico gli sferrava. E il nostro nemico ci sferra dei colpi quotidianamente, costantemente. Ma nel momento in cui noi ricordiamo al nostro cuore, alla nostra mente, ai nostri pensieri, che Gesù non solo è morto, non solo ci ha salvato, ma oggi tutti i giorni è il nostro mediatore, avvocato e la nostra propiziazione davanti al Signore, ecco che noi riceviamo una grande consolazione, che è proprio per noi come una corazza. L'Apostolo Giovanni, al capitolo 2 della sua prima epistola, dice: io vi scrivo queste cose perché voi non pecchiate, ma ricordatevi, dice, che se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Una ragione per la quale Giovanni scrive proprio questo è proprio questa, è ricordarci che cosa? Ricordarci che anche se noi purtroppo continuiamo ad essere in una natura di carne che è soggetta al peccato, abbiamo un mediatore, abbiamo una propiziazione. Non veniamo rigettati dal Signore, nonostante purtroppo continuiamo a compiere dei peccati. Perché non veniamo rigettati? Perché Dio in realtà non vede più quei peccati, ma vede la corazza che ci avvolge. Noi siamo nascosti in Cristo e Cristo ci avvolge come una corazza. Allora, cosa significa indossare la corazza? Paragonato al Signore Gesù, significa ricordarci tutti i giorni che Cristo è la nostra propiziazione. Significa ricordarci tutti i giorni che il Signore ci ha dato un avvocato, un mediatore, che Dio non ci rigetterà mai dalla sua presenza. E questa è una grande consolazione, perché quando Satana fa leva sul nostro peccato, sulla nostra carne, per schiacciarci, per mettere in noi dei dubbi, per farci dubitare della nostra fede, per farci cadere, per farci raffreddare, ecco che allora noi possiamo rivestirci di Cristo, la nostra corazza, e ricordarci che Lui è la propiziazione, il sacrificio propiziatorio, il mediatore, e ricordarci che se Dio ci ha dato Cristo per nostra salvezza, in Lui ci darà anche tutte le cose ogni giorno. Allora se Cristo, la verità, l'esempio, ci fanno vedere, ci parlano di uno strumento attraverso il quale noi possiamo davvero rivestirci sempre più di quell'uomo spirituale. In altre parole, se Cristo è la verità come cintura dei nostri fianchi, ci parla del fatto che attraverso l'incarnazione e il sacrificio di Cristo e attraverso il suo esempio terreno, noi abbiamo trovato proprio un esempio, un manuale, un modello da seguire, che ci permetterà di vivere una vita spirituale davvero attaccata a Dio come lo è stata la sua, fedele al Signore come lo è stata la sua, una cintura che farà davvero aderire il vestito spirituale ai nostri fianchi. Allo stesso modo, la corazza della giustizia ci mostra che Cristo ci riveste proprio anche nella nostra vita quotidiana, nella consolazione che noi abbiamo nel sapere che Lui è la nostra giustizia, e neutralizza questa corazza i dardi del nemico. Infine, arrivando alla conclusione per questa prima parte, parliamo ancora un attimo dei calzari dell'Evangelo della pace. I calzari sono delle scarpe e sappiamo tutti, non diciamo nulla di nuovo, le scarpe proteggono i piedi, permettendo di camminare, di lavorare, di muoversi in totale libertà e sicurezza. Non è che ci sia molto da dire di più sulla funzione di questo elemento, come anche per la cintura, serve a fissare un vestito. La corazza serve a proteggere e i calzari servono a proteggere i piedi. Ebbene, Cristo si mette in relazione con la pace. Noi lo vediamo più volte, soprattutto per esempio nell'Evangelo di Giovanni. La scrittura mette in relazione anche che cosa? La vita spirituale ai calzari. Perché? Perché noi sappiamo che la vita spirituale dell'uomo è paragonata a un cammino. Un cammino duro, un cammino difficile. Noi sappiamo che lo stesso Signore Gesù non ci nasconde che chi vuole seguire il Signore vivrà una vita di persecuzione, vivrà una vita dove avrà delle difficoltà. Ma il Signore Gesù dice nell'Evangelo, ci dà nell'Evangelo di Giovanni una duplice straordinaria promessa. Io vi lascio pace, dice. Io non vi do una pace come ve la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Oppure dice ancora, io vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Cosa ci ricordano i calzari dell'Evangelo della pace paragonati al Signore Gesù? L'Evangelo, un messaggio, Gesù parla, ci dà un messaggio. E questo messaggio che ci dà è, nel mondo avrete tribolazione, proprio come un cammino difficile, un cammino duro, come una strada sterrata, piena di pietre, di sassi, di rovi, di ortiche, eccetera, eccetera. Ma dice Gesù, fatevi coraggio, perché in voi ci può essere la mia pace, proprio a protezione dei nostri piedi spirituali. Gesù che muore, che si incarna, Gesù che muore, Gesù che risorge per la nostra pace con Dio, e che ci dice voi potrete sperimentare la pace di Dio nella vostra vita quotidiana, anche in mezzo alle difficoltà. Se vi affiderete a me, dice Gesù, io vi darò la mia pace. E questa pace vi permetterà di camminare, di proseguire nel vostro cammino terreno. Proprio come i calzari permettevano all'uomo dell'antichità di camminare. È interessante come la scrittura ci fa vedere proprio questo aspetto della pace. Pensiamo a quello che dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Come? Fissando lo sguardo su Gesù. Da lui viene la pace. E cosa dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei? Gesù è colui che crea la fede ed è colui che la rende perfetta. Una fede perfettamente efficace. Allora cosa impariamo attraverso i calzari? Impariamo che il Signore Gesù ci ha lasciato la sua pace. E che questa pace noi la possiamo sperimentare ogni giorno se rimaniamo attaccati a Lui. Quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo, dice la Scrittura, saranno perseguitati. Avranno sicuramente delle sofferenze, delle difficoltà, e tutti noi le potremmo avere. Ma Cristo ci dona la sua pace. Ci ricorda che in Lui abbiamo già vinto. Ci ricorda che in Lui possiamo acquistare delle nuove forze. E cosa dice Isaia nel capitolo 40, coloro che sperano nel Signore si alzano in volo come aquile. E poi dice, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Ecco che fa proprio riferimento ai piedi, a un percorso, a un cammino spirituale. E seguendo l'esempio di Cristo, noi possiamo trovare la sua pace. Allora, cosa abbiamo visto in conclusione? Abbiamo preso un semplice aspetto per ognuno di questi tre primi elementi dell'armatura. Cristo, la verità, ci insegna a seguire l'esempio di Cristo. L'esempio di Cristo ci permetterà di vivere una vita fedele al Signore, con il vestito spirituale, con quel vestito spirituale che abbiamo indossato e che la Scrittura ci dice di continuare a indossare ogni giorno, ben attaccato, ben aderente al nostro corpo. perché seguiremo l'esempio di Cristo. La corazza della giustizia ci ricorda invece che anche se abbiamo un potente accusatore, che è Satana, dall'altra parte abbiamo un potente avvocato, mediatore e propiziatore, davanti della nostra posizione spirituale, davanti a Dio, che è il Signore Gesù, la nostra giustizia. Non scoraggiamoci, perché quando Satana farà leva nella nostra vita, sulla nostra carne, sul nostro peccato per abbatterci, noi dovremmo ricordarci che per quel peccato Gesù è morto ed è risorto e che oggi quel peccato davanti a Dio è cancellato e soprattutto che se il Signore ci ha amato da darci Gesù a morire per i nostri peccati una volta per sempre, cambiando la nostra posizione, Lui provvederà anche per la nostra vita quotidiana, per la nostra vita terrena. E infine, i calzari del Vangelo della pace ci ricordano che in questo mondo saremo sicuramente tribolati, avremo certamente delle difficoltà, nessuno di noi si deve illudere, ma l'esempio di Cristo, vivere una vita in Cristo, ci dona anche la pace. Pace nelle situazioni difficili, pace che ci permetterà di correre, di continuare il nostro percorso spirituale, di affrontare la vita con il giusto atteggiamento. Allora vediamo come davvero, se vogliamo imparare a rivestirci di questa armatura, dobbiamo pensare al Signore Gesù. Ci sono sicuramente tante altre cose da dire su questi tre elementi, ma non vogliamo andare oltre, vogliamo semplicemente fissare nel nostro cuore, nella nostra mente, questi pensieri e ringraziare prima di tutto il Signore perché ci ha dato Gesù, prima di tutto per la nostra salvezza, ma poi anche come esempio terreno per la nostra vita, e continuare a pregare il Signore affinché ci dia davvero di seguire l'esempio del Signore Gesù ogni giorno, perché Lui è la perfetta incarnazione, la perfetta spiegazione di questa armatura. E se la vorremmo vorremmo comprendere davvero nella sua totalità, nella sua pienezza, non potremo fare altro che guardare a Gesù. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen.